Qual è l'obiettivo della vita? L'obiettivo è di crearsi un'anima. Per me il cinema è arte. È più di un'industria. È la ricerca dell'anima umana. Come la pittura, la letteratura, la poesia. I film per me sono questo.
For me, movies are art, more than an industry. And it's essential of the human soul, as painting, as literature, as poetry.
Io volevo fare un film che desse alle persone che consumavano LSD in quell'epoca le allucinazioni che davano le droghe, ma senza farne uso. Io non volevo che si usasse LSD. Io volevo creare una droga e il film doveva cambiare la mentalità del pubblico.
Accendetevi, sintonizzatevi e abbandonatevi. Oggi parliamo di uno dei profeti più strani degli anni del Novecento. Parliamo di una delle figure più influenti della controcultura, del dottor Timothy Leary. Militare, professore universitario, studioso indipendente, pazzo, artista, cantante persino. Leary è stato tutto il contrario di tutto, ma soprattutto un faro nella strana cultura underground degli anni 50 e 60 negli Stati Uniti. Una persona veramente difficile da collocare. In questa puntata cercherò di guardarne tutti gli aspetti, luci e ombre, il genio e la follia, la stranezza e la fin troppo posizione, come dire, quasi compromessa. Un individuo che dovremo andare a scavare a fondo. Il presidente Nixon, parlando di Timothy Leary, lo definì l'uomo più pericoloso d'America. Un individuo, il dottor Leary, che parlava della necessità di conoscere se stessi e di liberarsi di alcuni limiti che la mente e il corpo posseggono, e di farlo attraverso l'utilizzo di uno strumento molto controverso, ma allo stesso tempo molto importante, l'acido dimetillisergico, noto più comunemente come LSD. Tutto comincia quando, verso la fine degli anni 50, il dottor Leary conduce degli esperimenti all'interno della Harvard University, nel quale inizia a studiare le possibilità di affrontare determinate patologie mentali e comportamentali utilizzando sostanze alteranti. Questo non avviene però dal nulla. Leary era un uomo profondamente frustrato, che detestava il suo lavoro, detestava come era andata la sua vita fino a quel momento. Aveva avuto alle spalle un matrimonio finito molto male con il suicidio della moglie, aveva avuto una carriera tutt'altro che splendente, Era un ex militare andato congedato con onore, ma senza particolari inclinazioni a continuare in quella direzione. Negli anni della nascente Guerra Fredda, era definiva se stesso null'altro che una sorta di robot liberale che prendeva la macchina, andava a lavorare e tornava a casa per bere. In quegli anni cercava una soluzione all'alcolismo e alla recidività dei comportamenti criminali delle persone imprigionate. E in quegli anni cercava in un modo o nell'altro di trovare soluzioni, rimanendo profondamente frustrato dal fatto che la psicologia, la psicanalisi e la psicoterapia sembravano mostruosamente limitate, incapaci di affrontare questi argomenti in maniera efficace o che andassero veramente a fondo. Finché, un giorno, un suo collega non lo invita a seguirlo in Messico. Qui entrambi assumono i cosiddetti funghi magici, ovvero i funghi utilizzati dalla tradizione nativa americana nelle loro cerimonie più complesse, sostanze profondamente alteranti capaci di garantire visioni e allucinazioni, stati sensoriali ampiamente diversi da quelli normali. In seguito Leary parlerà di quell'esperienza con queste parole: ho imparato di più in quelle 5 ore che in 15 anni di attività.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. That's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through. Man in me.
E così cominciano degli esperimenti molto particolari per Leary, un periodo molto intenso, nel quale essenzialmente invita i suoi studenti ad assumere in una maniera controllata essenzialmente quelli che sono degli alteranti, tra cui in particolare l'LSD, attraverso un metodo che utilizza due sistemi, il set e il setting, un dosaggio specifico all'interno di un ambiente controllato. Questi esperimenti, che tra l'altro lui utilizzerà anche all'interno di una prigione di Stato, nel tentativo di vedere se era possibile recuperare delle persone coinvolte in crimini e eliminare la loro recidività, porteranno a risultati sorprendenti. I recidivi scenderanno dal 60% al 20%, e gli studi condotti attraverso l'osservazione di persone sotto gli effetti dell'LSD produrranno alcune delle più complesse ipotesi sul comportamento sociale degli individui, del quale lui scriverà svariati libri. Ma subito arriveranno i detrattori. Si parlerà del fatto che Leary imbrogliasse con i numeri, che le sue fossero ipotesi essenzialmente infondate, che per partecipare ai suoi studi bisognava per forza inghiottire LSD e quindi non c'è nulla di quello che diceva poteva essere affidabile. Eppure ad oggi, negli Stati Uniti, nessuno è mai riuscito ad arrivare ad una percentuale così bassa di recidivi nelle carceri. Uno strano, molto interessante traguardo. Nonostante ciò, tutto questo continuò ad avvalergli molte inimicizie, fino al punto che lui e il suo collega Alpert non vennero essenzialmente cacciati dall'università per non aver condotto correttamente il loro monte ore. Da questo momento la vita di Leary diventa molto più complicata. Ha bisogno di un posto dove andare. Ha bisogno di nascondersi essenzialmente dalle autorità, che iniziano a prenderlo seriamente di mira. Un motivo preciso non c'è ancora. Dobbiamo ricordarci che soltanto nel 1966 arriverà la legge che proibirà l'utilizzo dell'LSD e che fino al 1963, anni in cui Leary utilizza l'università per i suoi studi, ancora sta agendo all'interno del legale. Si trasferisce così nello stato di New York, a Millbrook, in una gigantesca villa di 64 stanze, nel quale conduce ulteriormente i suoi studi e nella quale riceverà ben 36 interventi da parte della polizia. Durante questo tempo nasce il suo slogan, ovvero accenditi, sintonizzati, abbandonati. Uno slogan che verrà ripetuto molte volte all'interno della nascente controcultura degli Stati Uniti e non solo, ma che verrà anche profondamente mal interpretato. Lui parlava della necessità di riuscire ad accendere la propria sensibilità e le proprie parti cerebrali più complesse, a sapersi mettere in sintonia con ciò che ora si era in grado di recepire ed infine lasciarsi andare a ciò che si percepiva per poter scoprire di più e sapersi anche lasciare da questo stato. Purtroppo quest'ultima parte, drop out, verrà invece malinterpretata come dropping out of society, quindi abbandonarsi fuori dalla società, sganciarsi da essa, oppure abbandonarsi a qualsiasi altra cosa. Essenzialmente abbandonare qualunque attività costruttiva. Leary stesso criticherà molto chi vedrà nella sua dottrina un modo semplicemente per sfuggire alla realtà. Ma lo stesso Leary, nel mentre, che cosa stava facendo della sua vita? Sono anni in cui Leary, essenzialmente, oltre ai suoi esperimenti, alla pubblicazione dei suoi libri, delle sue teorie, di tutto quello che sta mettendo insieme, è essenzialmente una figura molto seguita da tutta una parte della cultura americana e viene spesso visitato da artisti, scrittori, poeti, chiunque valga qualcosa in quegli anni. Quasi tutti quelli che lo seguiranno saranno parte della corrente della beat. La Beat Generation, cosiddetti beatniks. E questo lo renderà una figura centrale di quel movimento, di quel decadentismo, ma allo stesso tempo di quella rivalsa molto particolare che ci sarà verso una società come quella della prima guerra, del primo inizio della guerra fredda, che vuole essenzialmente una popolazione molto obbediente, molto inquadrata e molto cieca e sorda a qualunque altro tipo di stimolo che non sia quello costruito specificatamente per essa attraverso i media e la narrazione mainstream. When the truth is found to be questo periodo crea uno dei suoi concetti più complessi, una delle sue scoperte più avanzate, gli 8 circuiti di coscienza. L'idea che la mente umana sia divisa in una serie di strati che contengono al loro interno delle funzioni. 4 sono principalmente legate alla sopravvivenza e alla vita materiale, ma le altre 4 invece sono legate a una tipologia di empatia superiore, di connessione a livelli più sottili dell'esistenza, ad una disquisizione quasi più apertamente esoterica del vivere, il che lui collega ad alcuni aspetti tipici della cultura indiana e medio orientale. Osserva in tutto questo quindi una sorta di viaggio iniziatico, in parte sciamanico, in parte religioso, e si sente, lui stesso definisce se stesso, al lavoro con il suo collega alla creazione di una sorta di moderno paganesimo, in una capsula nel tempo in quegli oscuri anni 60, come se fossero due antropologi del futuro mandati indietro nel tempo. In quegli anni, inoltre, scrive anche un'edizione commentata del Libro tibetano dei morti, uno dei testi iniziatici più importanti del buddismo tibetano. Questa edizione è irreperibile in Italia al momento. Nonostante ciò, è comunque uno dei suoi testi più formativi e che mostra il suo interesse verso le filosofie e le religioni orientali e il netto collegamento che lui faceva tra i suoi studi, le sue scoperte e le sue esperienze e ciò che stava vivendo e cercando di trasmettere, da quando aveva scritto l'esperienza psichedelica che adesso si stava trasformando in nuove e più complesse aggiornate edizioni. Sono quindi anni di grande fermento, sono anni in cui lo si vuole intervistare, in cui si vuole avere le sue opinioni, in cui si vuole capire chi è Timothy Leary e sono anni in cui un sacco di gente vuole farlo a pezzi. È un sovversivo, è un folle, è uno che promuove le droghe, è uno che promuove la distruzione della società, è un nemico dello Stato, è un nemico della società, del buon costume, della filosofia, della scienza e della ricerca. Mentre altri invece parlano di lui come uno degli uomini con gli occhi più aperti sulla realtà che ci siano mai stati. Insomma, su Leary ci si polarizza in maniera totale, o lo si ama o lo si odia, o lo si considera un truffatore o lo si considera un genio, o lo si considera uno spacciatore di un'idea terribile o un grande profeta.
Station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment.
Sono anni che si potrebbero quasi considerare dissoluti, quelli a Millbrook. Sono anni in cui incontra persone come Jack Kerouac. Sono anni in cui tutto e tutti parlano di Timothy Leary, in cui sta diventando una superstar di quello che viene definito il lisergismo, l'assunzione volontaria di acidi. Anni molto interessanti per lui, molto rilassanti, nel quale inizierà, come dire, a costruire il mito di se stesso, ma che sono destinati a terminare in maniera brusca. La polizia diventerà sempre più stringente su di lui. L'interruzione della sua vita privata continuerà a essere sempre più evidente. Questo è anche dato dal fatto che Leary non aveva nessuna intenzione di fare quello che faceva in segreto. Diranno i suoi amici di lui, avevamo persino considerato di trasformare tutto questo in una sorta di cosa iniziatica, con parole d'ordine, cose da fare in segreto, ma il sangue irlandese di Leary lo costringeva ad andarne a parlare ai 420. Non si sarebbe mai accettato una cosa del genere, doveva per forza essere un ribelle.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Insomma, sono anni in cui lui sta cercando di perfezionare la sua mentalità. Cerca di far raggiungere in un modo o nell'altro il fondamentale quinto circuito della sua teoria, quello che permetterebbe di avere capacità empatiche superiori e di abbandonare temporaneamente il corpo per avere esperienze sensoriali che non possono essere vissute normalmente. Lui cerca, a sua stessa detta, quel particolare momento che separa la mente nel momento in cui sta morendo, tra il momento in cui il corpo smette di funzionare a quello in cui definitivamente l'individuo dovrebbe morire. Quello spazio di mezzo, quella piccola morte, è quello che sta cercando di raggiungere, che per lui è la chiave dell'evoluzione umana, mentale, psicologica, fisica, spirituale. Tutto questo avrà delle onde immense come mentalità e colpirà tantissimi ambienti della subcultura. Sarà concepita come un passaggio fondamentale dal movimento ufologico, che dirà che quello era un passaggio fondamentale da raggiungere per poter vivere in ambiente a gravità zero, cosa che in parte lo stesso Riri dirà. Verrà raggiunto da altri che invece parleranno che si tratta del fatto che Liri si è inciampato in uno dei passaggi fondamentali del mondo esoterico, che si tratterebbe di un modo moderno di raccontare le loro pratiche, semplicemente fatto dagli occhi di quello che è a tutti gli effetti uno scienziato. E addirittura andrà a colpire l'immaginario, diciamo, un po' più popolare, venendo citato in svariati libri di fantascienza, persino nei fumetti. Pensate un po', gli X-Men di Chris Claremont e Stan Lee, ma anche la Doom Patrol della DC Comics, essenzialmente inciamperanno nelle sue dichiarazioni più di una volta, nella sua visione di un'evoluzione umana mutante, trasformante, tant'è che proprio il termine mutanti verrà utilizzato in quegli anni nei confronti di coloro che seguono le sue teorie nel tentativo di raggiungere stati trasformativi dell'essere. Ma tutto questo giunge a un termine immediato, la DEA, DEA, essenzialmente la divisione federale specializzata nella lotta alle droghe, lo prende definitivamente di mira. Hanno intenzione di arrestarlo, hanno intenzione di trascinarlo in tribunale e di scaricargli addosso un quantitativo impressionante di accuse. Non riescono a farlo molto facilmente, quindi lo beccano in una maniera molto più studiata. Lo beccano in macchina, gli trovano in una scatola un certo quantitativo di marijuana, in realtà appartenente a sua figlia. Lui su se stesso non ha droghe, si tratta di un peccato di lei, ma lui se ne vuole assumere completamente la responsabilità. La corte lo vuole condannare a 30 anni, è una cifra enorme di risarcimento, e addirittura condannano la figlia a 5 anni. Liri accetta tutto quello che gli scaraventano addosso. È un uomo molto tranquillo, non ha paura, soprattutto è uno scienziato. E questo gli torna molto utile quando finirà in carcere e sarà sottoposto un test psicologico disciplinare. Lo passerà a pieni voti, essendo il test che lui ha creato, ottenendo così un lavoro da bibliotecario nel carcere.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow.
Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold.
In quei mesi in cui si trova in carcere, come dire, non passa un periodo particolarmente brutto. Leary è sereno e tranquillo, ma la sua vita sta per essere nuovamente sconvolta. La Weather Underground, un'organizzazione che è specializzata nel proteggere tutti quegli individui scomodi al governo e addirittura salvarli dalle grinfie della legge, lo fa evadere. Lo fanno scappare di prigione e lo fanno rifugiare ad Algeri. Ma l'FBI e la DEA sono alle sue calcagna. E così è costretto nuovamente a fuggire, anche con l'aiuto di uno dei leader delle Pantere Nere. Insomma, una vera storia degli anni 60. Fugge in Svizzera, ma sfortunatamente i membri della Weather Underground che lo avevano aiutato verranno beccati e parleranno del suo rifugio. E così l'FBI gli riuscirà a mettere definitivamente le mani addosso e a rimpatriarlo. Eppure non starà in carcere molto a lungo Leary, perché nel mentre sta succedendo qualcosa di molto importante. Sono arrivati gli anni 70, sta per succedere qualcosa di inatteso, qualcosa che scuoterà l'FBI dall'interno e che legherà il nome di Leary a quello di un'altra persona che finora non era stata minimamente discussa, un certo Frank Olson. In quegli anni sta succedendo qualcosa di molto molto particolare, ovvero il Congresso sta cercando di venire a capo di una serie di spese e di una serie di progetti cominciati negli anni 50, una serie di progetti che sembrerebbero essere stati finanziati, sì, ma che non abbiano mai creato veramente dei rapporti su quello che facevano, e dei progetti che sembrano avere a che fare con sperimentazione umana e che hanno a che fare con l'utilizzo anche dell'LSD e che hanno portato alla morte di un militare, un certo Frank Olson, gettatosi dalla finestra di un albergo. Che cosa sta succedendo? Beh, sta iniziando un'indagine profonda che andrà a toccare moltissimi aspetti della cultura americana e in particolare di una delle sue agenzie più controverse, la CIA. Tutto questo va ad indagare su uno degli aspetti più oscuri di tutta questa storia, soprattutto per via dei parallelismi e delle date. Finora abbiamo parlato di Leary come uno stramboide che si è messo a fare ricerca sull'LSD dopo aver mangiato dei funghi in Messico, aver avuto delle strane visioni ed essersi trasformato in una sorta di icona hippie, in parte compresa e in parte incompresa. Un individuo bizzarro sopra le righe che scrive una sorta di nuova religione, un beatnik come molti altri, una figura pop, un poeta mancato, qualcosa di questo tipo. e che il governo bacchettone americano lo stava inseguendo perché lui diceva di liberarsi la testa da quella che era la vita costruita attorno a una serie di principi moralisti e antiquati, utilizzando tecniche di meditazione e gli acidi. Ma forse c'era qualcos'altro. Forse in questa storia manca un pezzo inquietante. E proprio in quegli anni nascerà una commissione che cerca di indagare su tutto questo e su un nome in particolare, una sigla, prima chiamata Bluebird, ma in seguito riorganizzata sotto un altro nome, un nome tenuto nascosto, un nome comparso in 20.000 documenti che si cercheranno di distruggere, di far sparire in ogni modo. Quel nome è MK Ultra. Che cos'è? Si tratta di un progetto avviato negli anni 50 dall'intelligence americana nel tentativo essenzialmente di costruire nuove tecniche di interrogatorio, ma anche di condizionamento mentale, metodi per estrarre confessioni, ma anche per indurre comportamenti. Tutto questo passa dall'utilizzo specificatamente di sostanze alteranti che vengono utilizzate su svariati individui. La parte più inquietante di tutto questo progetto è anche il fatto che esso fu utilizzato, furono utilizzati queste sostanze, furono fatti dei test su individui inconsapevoli, letteralmente cavie umane, tra l'altro non solo cittadini statunitensi ma anche canadesi, ed inoltre membri dell'esercito, coinvolti a loro insaputa in tutto questo, convinti semplicemente di fare delle operazioni di routine all'interno degli istituti farmacologici e medici interni all'esercito. Insomma, veri e propri piccole cavie, topi di laboratorio, totalmente inconsapevoli del loro destino. Il biologo militare Frank Olson fu una di queste cavie e probabilmente fu indotto a delle condizioni di sconvolgimento mentale, sottoposto all'assunzione di LSD a sua insaputa, con risultati per lui e per la sua psiche devastanti. Si trattava di dosaggi fatti per spezzare la mente umana, per ottenere il modo di completamente poterla riplasmare o costringerla a cooperare. Il progetto MK Ultra non aveva nulla a che fare con l'espansione della coscienza o l'apertura di canali mentali inutilizzati, ma aveva tutto a che fare con il mondo delle spie, degli interrogatori, dei metodi più cruenti possibili che si possono immaginare all'interno dello scenario della Guerra Fredda. Nel 1973 il governo americano vuole definitivamente avere delle risposte su tutto questo e l'allora direttore della CIA cercò di distruggere ogni documento che lo collegasse a tutta questa faccenda. Non ci riuscì. La commissione Rockefeller riuscì a mettere le mani su tutto questo. Si riesumò il caso Olson, si osservarono svariati dettagli, si cercò di mettere insieme quanto più possibile dalle testimonianze dirette a quel poco che era sopravvissuto. E saltò fuori che si trattava propriamente di un vero progetto criminale che era stato ampiamente nascosto all'opinione pubblica e non una qualche teoria cospirativa inventata da qualche matto, ma qualcosa di assolutamente reale, che il governo aveva finanziato e che era diventata oramai una branca indipendente che faceva quello che voleva. We'll be right back. Uno dei metodi, uno dei tanti metodi dell'MK Ultra era quello di selezionare delle persone messe all'interno di un ambiente nel quale erano in attesa di una qualche spiegazione. Essenzialmente individui estratti dalle loro vite normali, condotti in un qualche ufficio in attesa di dover ricevere istruzioni o di sapere perché erano stati convocati, e a quel punto ricevevano somministrazioni in maniera dirette o indirette, ma sempre inconsapevoli, di acido dimetilisergico, ovvero dell'LSD. Poteva venire diluito nel caffè oppure poteva essere inalato nell'aria, ma in ogni caso queste persone erano lì contro la loro volontà a subire un trattamento farmacologico illegale. I risultati però erano spesso contrastanti. Le persone potevano confessare cose che non avevano mai fatto, oppure cadere in completi attacchi psicotici e molto molto altro. Queste ricerche erano mirate nel tentativo di trovare il punto in cui la mente diventava completamente malleabile e poteva essere sconvolta e trasformata. Tutto questo portò ad alcuni risultati, e anche se oggi non è che sappiamo molto altro di tutto quello che è successo, sappiamo che però una parte dei manuali di interrogatorio utilizzati ancora oggi dall'FBI provengono proprio dall'esperienza utilizzata nel progetto MKUltra.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Leary viene rilasciato proprio in quegli anni. Non è un individuo pericoloso, ma tutto questo getta una certa ombra su di lui. Il fricchettone professore trasformatosi in profeta è in qualche modo connesso a tutto questo. Gli anni delle sue ricerche e del suo gruppo di studi ad Harvard coincidono con quelli del progetto MK Ultra, soprattutto nella sua trasformazione nell'utilizzo dell'LSD. Era stato perseguitato dal governo perché era un individuo duostrambo fuori controllo che promuoveva l'uso delle droghe, o perché era un individuo coinvolto che poteva sapere delle cose. Non fu mai del tutto chiarificato. Ciò che si sa è che effettivamente alcuni dei dettagli raccolti da Leary, la cosiddetta psicometria, ovvero lo studio matematico, i dettagli matematici specifici che si utilizzano in psicologia, psicoanalisi e psicoterapia, provenienti dai suoi gruppi di studio e gruppi di controllo, avranno dei paralleli all'interno dei documenti desegretati del progetto MKUltra. Strano, troppo strano per essere una coincidenza. E in questo c'è anche da dire che Leary non era completamente estraneo, anzi per nulla, all'ambiente militare. Ne aveva fatto parte, aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale. Aveva già avuto dei problemi, dei trascorsi lì, soldato indisciplinato, ma comunque integrato pienamente nei ranghi. Aveva avuto anche un intervento dall'esterno per salvarlo, visto che non era proprio uno dei soldati più disciplinati o capaci che si potessero chiedere. Era già un individuo molto sregolato prima di tutta la sua storia. Leary era una sorta di grande visionario o un decadente borghese con le spalle coperte, forse da qualcosa di più grande, che si prendeva beffe di determinati ambienti e che ad un certo punto, per isteria, paura, si è andato a cercare in tutti i modi di fermare. Da questo periodo in poi, dopo il suo arresto e il suo rilascio, in effetti i suoi studi si fanno molto più miti. Anche se la sua produzione letteraria non si ferma, e anzi, Leary è più attivo che mai, addirittura negli anni '80 si metterà persino a produrre un software, Mind Mirror, da lui ideato e prodotto da una sua software house, il quale serve essenzialmente a esplorare i cosiddetti circuiti di coscienza del quale lui parlava, e le varie connessioni sociali e le idee sull'ego che lui aveva. Nonostante tutto, le sue idee si fanno molto meno rivoluzionarie. E sembra sempre di più invece appiccicarsi a lui l'immagine fin troppo pop del santone dell'acido e poco altro. Come se ad un certo punto quella sua ricerca così affannata, così slanciata, così appassionata, invece si fosse raffreddata, diventando un individuo molto più assimilato a quello che è il sentire comune, un tizio che poteva andare in TV, poteva andare alla radio, poteva stare nelle interviste, poteva incidere canzoni. Insomma, uno delle tante bizzarre personalità che non sfigurerebbero in un party ad Hollywood. Restano molte domande su di lui. Parecchie. Leary era veramente innocuo? O Leary stava cercando di creare una generazione essenzialmente distaccata dalla realtà, malleabile, incapace di vivere nel mondo che gli si progettava attorno, nel mondo, nel quel futuro della metà e poi fine della Guerra Fredda che si stava mostrando in tutti i suoi vari disegni? Leary è stato un individuo contro il sistema o è stato una sua pedina? Un complice di un qualche tipo. Con la fine degli anni 70 e l'arrivo degli anni 80, Leary si interessa sempre di più della tecnologia. E in particolare, con l'autore William Gibson, discute del concetto di cyberpunk, partendo dalla parola greca cyber, pilota, il quale rappresenterebbe l'idea di una società nel quale ogni individuo che riesca a elevarsi, a distaccarsi da essa, è pilota della propria esistenza e cerca, in mezzo a quelle che sono immense strutture opprimenti, di scrivere il proprio destino. Egli ritiene che è un momento in cui bisogna iniziare a parlare di transumanesimo, di distacco dai limiti del corpo e delle percezioni. Ritiene che il mondo digitale dell'informatica siano un futuro sul quale scommettere. dove tutto quello che lui cercava di raggiungere in un modo o nell'altro con gli strumenti delle droghe e delle induzioni mentali si potesse invece in un qualche modo toccare con invece questi metodi molto più moderni. Leary in questo tempo, come dire, passa ad una sua nuova visione. È un signore abbastanza rispettabile ora, che cerca di passare la sua vita scrivendo ancora dei suoi vecchi temi e scrivendo delle nuove tesi qua e là. Non ha più bisogno di cercare di nascondersi dietro nulla, dietro l'interesse scientifico. Oramai lui è la fabbrica di se stesso. È diventato un individuo così riconoscibile che non ha bisogno di un'università ad accoglierlo. Sono le persone che lo cercano. E in tutto questo la sua vita sta anche per incrociare una serie di punti alquanto definitivi. Uno è un grande taglio con il passato. Sua figlia morirà nel 1990, suicida in carcere, dopo aver assassinato suo marito. In circostanze mai veramente spiegate. Qualcosa che in un certo senso segnerà la fine del grande passato di Leary, di quell'inviaggio iniziato negli anni 50. E poi, all'inizio degli anni 90, arriva la diagnosi del cancro all'apparato digerente. Leary inizia a progettare la sua fine. Lui già nel 1992, pensate, aveva lanciato il suo sito internet e ha intenzione di registrare e trasmettere ai posteri il suo ultimo grande viaggio. Ha intenzione di assumere quanto più acido possibile nel momento in cui arriverà ad avere dolori ingestibili e di compiere la sua ultima grande visione. Molti si oppongono a tutto questo, ma lui cerca in un modo o nell'altro di raggiungere tutto questo, di raggiungere questo suo progetto finale, arrivando persino a filmarlo. Quando nel 1996 morirà, la sua ultima giornata verrà registrata. Le persone che poi in seguito deterranno il girato di tutto questo saranno controverse, cercheranno di costruire un mito assurdo attorno a quella giornata, ma la realtà dei fatti è che Leary, in uno stato in parte confusionario, riconoscerà i suoi cari attorno a sé, commenterà alcune cose e le sue ultime parole saranno beautiful, meraviglioso.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's
in the sky with diamonds.
Parte delle ceneri di Leary verranno gettate nello spazio insieme a quelle di altri, tra cui Gene Roddenberry, il creatore della serie Star Trek. Uno strano viaggio finale. Uno strano individuo in tutto quello che ha fatto. Ma qual è la sua eredità? Discorsi strani, idee allucinate, un utilizzo irregolato di alcune sostanze, una generazione che ha creduto forse in quelle che erano semplicemente i deliri di qualcuno che non sapeva quello che stava facendo, o forse in qualcosa di persino più sinistro e inquietante. O forse veramente c'era qualcosa che lui ci ha trasmesso, un modo diverso di cercare di vedere noi stessi, veramente una religione moderna proveniente dall'assunzione di sostanze che permettono di vedere qualcosa di estremamente diverso e di estremamente più complesso e profondo della semplice realtà materiale e della narrazione materialistica nel quale tutti quanti sembravano essere intrappolati in quegli anni. With plasticine pauses, with looking glass ties. Leary è un'icona e allo stesso tempo un enigma. Ci ha aiutato o ci ha ostacolato? Bella domanda. Siamo arrivati però così a parlare di tante cose, di stati di coscienza diversi, di alterazione della mente, sia volontaria che involontaria, sia per la ricerca interiore che nel tentativo invece di controllarla e sconvolgerla. Ci ha portato a conoscere delle parti di noi che non avremmo mai sospettato, di mettere in dubbio se quelle cose che ci facciamo a volte sono buone, e a considerare quanto importante fosse nelle società antiche l'assunzione di sostanze alteranti che permettessero di conoscere quell'immensità spirituale che moltissime culture hanno potuto toccare e trasmetterci in un modo o nell'altro, nell'arte, nella religiosità, nelle filosofie, e che forse è definitivamente persa o troppo distante da noi, anche se sembrerebbe che una qualche porta verso quella coscienza sia sempre raggiungibile, forse in un modo o nell'altro. Forse Leary aveva ragione, forse si sbagliava, forse il suo strumento non era il migliore, o forse è solo questione di avere un corretto settaggio e un corretto ambiente. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away.
thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.